Allora, eccoci, Radio Onda Rossa, un rinnovato buonasera a chi si fosse messo soltanto adesso all'ascolto dei nostri microfoni. Siamo qui con Elisabetta Diminico, che saluto intanto. Buonasera, ciao.
Ciao, buonasera a tutti e grazie Valerio per darmi voce questa sera.
Allora, Elisabetta, tu ti sei laureata in letteratura qui alla Sapienza di Roma, poi hai proseguito i tuoi studi con un dottorato in storia contemporanea in Spagna, giusto? A Barcellona.
Sì.
E oggi siamo qui per presentare questo tuo libro, Il futuro in bilico, e il sottotitolo è Il mondo contemporaneo tra controllo, utopia e distopia. È il tuo primo libro, giusto?
Sì, libro tratto dalla mia tesi dottorale.
Perfetto, che tu ci hai inviato, insomma, ci hai contattato tu, ci fa piacere parlarne, anche perché è un libro denso di riferimenti, è tra l'altro un volumone, prima ne parlavo, abbiamo sfondato le 400 pagine,
sì,
giusto?
422.
Perfetto, quindi insomma, per Meltemi, che tra l'altro è un'ottima casa editrice, un bel catalogo, ha vissuto un periodo di crisi, poi insomma si è risollevata in questi anni. Allora, libro intenso, come dicevamo, andremo a toccare diversi punti. Vorrei partire da una definizione di utopia e poi distopia per iniziare, e anche qualche nome dei pensatori che tu fai nella tua ricca esposizione bibliografica, diciamo, di questi autori. Ecco, dacci una definizione di utopia, ovviamente. Potremmo parlarne per ore e ore, sì. Però ecco, daccene una tua da studiosa.
Allora, utopia e distopia sono due concetti opposti, per molti versi totalmente antitetici, per altri invece si fondono, perché poi, come frase abbastanza famosa e purtroppo reale, la distopia di qualcuno può essere l'utopia di un altro e viceversa. L'utopia innanzitutto è allo stesso tempo, anche a livello di significato, può essere sia un non luogo sia un buon luogo, quindi fondamentalmente l'utopia illustra una forma di governo ideale, positivista, rispecchia un progetto sociale, etico e politico, e insieme parla anche di topos letterari, di topoi letterari con forti intenti metaforici o didascalici. Fondamentalmente l'utopia propone delle forme di governo ideale e suggerisce all'uomo dei percorsi da seguire. La distopia invece è l'esatto opposto, è un luogo cattivo, è il luogo dove si concretizzano le peggiori paure e i peggiori incubi dell'umanità, incubi che possono essere a base scientifica, a base politica, a base apocalittica, però in generale ciò che la distopia mostra è un deserto umano, sentimentale e sociale, in cui ci sono personaggi che lottano per sopravvivere, ci sono personaggi che provano a schiacciare caratteri più deboli, ci sono tentativi di soggiogare le menti, di soggiogare gli animi, e la personificazione di tutto ciò che di negativo c'è al mondo. L'utopia di per sé è un concetto radicato nella storia umana, perché sono utopiche, è utopica la religione, è utopica la mitologia, è utopica la filosofia, quindi fin dall'antichità abbiamo avuto a che fare con pensieri utopici, già Platone nella Repubblica o l'Eden cristiano, le varie isole mitologiche, leggendarie come Atlantide, dove c'era questo, cioè, quindi l'utopia c'è sempre stata, questo desiderio di utopia c'è sempre stato, ma diviene genere letterario nel XVI secolo con Tommaso Moro, precisamente nel 1516, quando viene pubblicata Ambulanza. L'ambulanza è passata, quindi 1516, quando viene pubblicata un'omonima opera. E
ricordiamo che Moro fu condannato.
Sì.
Dalla Chiesa, ecco.
Sì, sì. Venne ucciso in chiesa e poi in realtà è stato canonizzato.
È stato riabilitato, sì, molto sì, più tardi.
Posteriormente.
Però. Sì.
Quindi in questa opera, in quest'opera che si intitola appunto Utopia, si racconta dell'esploratore Rafael che si ritrova su questa terra edenica, paradisiaca, gestita dal sovrano Utopos. e assistiamo ad un ribaltamento praticamente della situazione inglese del periodo. Quindi a Utopia le persone collaborano pacificamente, non rispettano la natura, quindi non c'è tutta il trasferimento dalle campagne verso le città con conseguenti problemi spaziali, eccetera. In più gli abitanti di Utopia non sono avidi, non cercano profitto, non cercano solo guadagno, ma anzi provano a collaborare per rendere la loro società un mondo migliore. Quindi da Utopia in poi partono centinaia e centinaia di opere utopiche come La città del sole di Campanella, La nuova Atlantide.
Anche Campanella, da cattolico, da cristiano, ebbe molti problemi con la Chiesa, contemporaneo di Giordano Bruno.
Sì.
Furono più o meno nello stesso periodo in carcere insieme.
Sì, assolutamente. E quindi poi c'è Bacone con La nuova Atlantide, dove l'utopia è un'utopia a base scientifica, e quindi c'è un'esaltazione della ragione e della conoscenza. Poi man mano si va avanti, arriviamo ad esempio al 1700, c'è l'anno 2400 di Mercier, che è opera che viene pubblicata nel 1771, ed è la prima ucronia, ossia un non tempo. Vuol dire che l'opera utopica non è più lontana nello spazio, quindi non è relegata in isole nascoste e difficilmente raggiungibili, ma è lontana nel tempo. Quindi siamo in periodo illuminista,
ecco.
Mercier immagina lo sviluppo dell'illuminismo, e quindi in questo 2440 la società è progredita perché ha seguito i fondamenti di libertà, egalità e fraternità dell'illuminismo.
Possiamo dire che è in questo periodo che, come scrivi tu, l'utopia viene divorata dalla distopia. Tu parli di cannibalismo letterario.
Sì.
Poi questo periodo è questo un po' il passaggio.
Sì, diciamo che il tradimento post-rivoluzionario della rivoluzione francese, quindi il terrore, la rivoluzione industriale con l'alienazione, lo sfruttamento delle masse, l'inquinamento drammatico che modifica completamente la quotidianità del mondo occidentale. Poi arriva il Novecento con la Prima Guerra Mondiale, con i totalitarismi, con la Seconda Guerra Mondiale, con i genocidi, con le guerre umanitarie, con gli stupri di massa.
Amplifica tutto,
sì, perché ormai l'intellettuale non deve solo vagheggiare il buon luogo, non ha più senso suggerire proposte utopiche, bisogna anche mettere in guardia dal luogo cattivo.
Senti, e quindi mi ha colpito un nome nel tuo libro, poi magari ne citeremo altri, ed è lo scrittore in questione, Forster.
Sì.
Che io ho amato per romanzi come Camera con vista, Maurice, e che invece scopro dal tuo libro, non lo sapevo, essere stato tra gli iniziatori del genere distopico.
Sì.
Nel Novecento, e già prefiguratore ante litteram di una società dominata dai social media, diremmo oggi.
Sì, dominata dalla macchina. Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, il primo incubo distopico è l'incubo scientifico, è l'incubo legato alla macchina di per sé. Quindi si comincia a temere, da una parte, che le macchine potrebbero prendere il sopravvento, e dall'altra che l'uomo potrebbe trasformarsi in una macchina. Forster nel 1909 pubblica questo romanzo che si intitola La macchina si ferma, dove racconta di un'umanità confinata nel sottosuolo. Poi c'è il ritorno del tema del sottosuolo, che è presente in molte distopie apocalittiche e post-apocalittiche. Comunque, quindi c'è questa umanità confinata nel sottosuolo e viene accudita dalle macchine. Gli uomini vivono una sorta di alveare, hanno le loro piccole cellette, e i rapporti interpersonali sono ridotti quasi al minimo, perché comunicano tramite gli schermi di queste cellette. Kuno, che è il protagonista ribelle della storia, decide di scappare da questa società, riesce a raggiungere la terra in superficie, riesce a raggiungere la superficie, scopre che il mondo non è più inquinato come quando l'umanità era stata costretta a rifugiarsi nel sottosuolo, e decide in maniera prometeica di ritornare nella sua società per dare la bella notizia ai suoi concittadini, e nel contempo cercare anche di metterli in guardia, perché comincia a notare dei difetti all'interno di questo grosso meccanismo che si prende cura della comunità. purtroppo però delle braccia meccaniche lo afferrano, lo riportano nella
sua... Stavo dicendo Foster è un ottimista, invece
no, lo riprendono, lo rimettono nella sua piccola celletta e, spoiler alert, la società collassa e fanno tutti una brutta fine fondamentalmente. E...
però ecco, non me l'aspettavo da Foster, che è molto,
invece
molto
è un'opera bellissima dove, l'alienazione umana a causa della macchina emerge con una prepotenza anche visiva che è emozionante, e il fatto che sia stata talmente predittiva fa riflettere ancora di più sulla capacità letteraria della distopia di mettere in guardia e di, se non anticipare, quantomeno analizzare al meglio molte problematiche contemporanee.
Mi volevo soffermare con te sui sottogeneri letterari della distopia, perché ne fai ovviamente una lunga rassegna, dal filone apocalittico che è legato a rivendicazioni ambientaliste. Ci spieghi
sì.
questo passaggio?
Allora, è chiaro, non so se avete visto il film Snowpiercer o Dune.
Dune di David Lynch.
Sì. Quando l'uomo cerca di dominare la natura, molto spesso non fa altro che distruggerla. Quindi la distopia apocalittica molto spesso si unisce anche a delle rivendicazioni ambientaliste, perché mostra quali potrebbero essere le conseguenze, chiaramente esagerate, di un eccessivo sfruttamento delle risorse terrestri, del riscaldamento globale o tanto altro. Quindi c'è questa forte correlazione per cui la distopia mette in guardia anche dallo sfruttare troppo la nostra terra, e questo perché tra i vari sottogeneri distopici ne troviamo talmente tanti che, cioè, sarebbero anche impossibili da enumerare tutti. C'è quello scientifico, quello medico, quello informatico, quello urbanistico. Anche a livello urbanistico ci sono delle distopie meravigliose, a partire da Metropolis, dal film, dall'immortale film di Lang, in cui c'è questa popolazione sfruttata in basso e la popolazione invece è intontita dal benessere, dal potere nelle parti più alte della città. Ci sono opere in cui la sovrappopolazione ha portato a forme di violenza contro gli abitanti spaventosa, tra cui, non so, la fuga di Logan, dove a causa della sovrappopolazione le persone possono vivere fino a 21 anni e poi devono morire, altrimenti non ci sarebbero abbastanza risorse.
Senti, per ricollegarmi a Foster, un tuo giudizio sui social network, i social media, in qualche modo hanno a che fare anche con questa visione distopica?
Sì, Marcuse diceva che nella nostra società tutto ciò che l'uomo tocca può diventare sia una fonte di benessere sia una fonte di sfruttamento. I social media sono stati fondamentali per alcune rivolte nei paesi arabi. In Occidente sono un ottimo mezzo per veicolare messaggi di protesta, messaggi di aggregazione. Sono una maniera per mostrare i più volti dell'informazione, però chiaramente allo stesso tempo sono anche un modo per diffondere fake news, per alimentare odio, paura nella gente, e fondamentalmente dovremmo essere in grado di discernere tra l'utilizzo buono e l'utilizzo cattivo, tra l'utilizzo utopico e l'utilizzo distopico dei social media. Non vanno assolutamente condannati in toto né assolti alla stessa maniera completamente.
Senti, ti propongo una pausa musicale, ritorniamo e poi ci spieghi anche perché hai scelto questa canzone. Ce l'ascoltiamo e poi ritorniamo in studio qui a Radio Onda Rossa. Quit it now. Allora, 19.56, Rage Against the Machine, perché?
Perché c'è una line della canzone che dice: loro non bruceranno i libri, li toglieranno direttamente. E questa è una delle cose peggiori che la distopia, a cui la distopia può arrivare. E Neil Postman, che è un sociologo americano, in Divertirsi fino a morire, che è un'opera meravigliosa, la consiglio a molti, suggeriva proprio questo. Lui, tra le visioni pessimistiche di Orwell e la visione invece consumistica e ovattata di Huxley nel Mondo Nuovo, lui riteneva che nella nostra società fosse più possibile un'involuzione alla Huxley e non alla Orwell. Quindi se nei mondi totalitari i regimi possono utilizzare paura, violenza aperta contro la popolazione e quindi manipolare e reprimere reprimere la comunità, nelle società democratiche, dove il potere non è carismatico ma è un potere che viene dalle elezioni, è un potere volontario che il popolo affida al...
Anche se qui potremmo aprire un capitolone infinito,
però, comunque in generale c'è un voto, c'è una scelta popolare nei confronti del potere. Quindi l'autorità, quando ha bisogno di controllare la popolazione, non lo fa in maniera apertamente violenta. La violenza c'è, ma c'è contro determinate fasce della popolazione che meritano, tra virgolette, questo tipo di repressione. Però con la maggior parte si utilizzano delle tecniche più suadenti di controllo, che fanno leva su consumismo, pubblicità, benessere.
Quindi, è l'arma del capitalismo,
esatto, quindi
di questo determinato assetto socio-economico.
Se nel 1984 di Orwell i libri erano proibiti, in Brave New World nessuno li cercava perché nessuno sapeva cosa fosse un libro, nessuno era in grado di...
Mi viene in mente anche Fahrenheit 451,
sì,
dove vengono bruciati,
dove i libri vengono bruciati,
sono i pompieri che si mobilitano
per bruciare la cosa, però le persone ancora cercano di leggere,
sì.
Invece nella distopia perfetta non c'è opposizione, quindi la distopia perfetta è quella in cui non c'è neanche il tentativo di resistenza. Ed è lì che la distopia vince completamente, perché fin quando c'è un minimo di contrasto, una flebile speranza ci può essere, ma quando poi è lo stesso popolo a non voler vedere la distopia, anche se ce l'ha di fronte, lì non l'autorità ha carta bianca.
Senti, aprirei il capitolo cyberpunk,
yeah.
Dominato un po' dalla da Philip Dick nella letteratura, o quel testo adesso, anche le pecore elettriche, aiutami.
Sì. Ma gli androidi sognano pecore elettriche, esatto. Del 68, da cui poi è stato tratto l'immortale Blade Runner,
esatto,
di Scott. E, vabbè, guarda, il cyberpunk è una corrente distopica e fantascientifica meravigliosa, dove, che parla di mondi ipertecnologici che possono essere sia reali che virtuali, in cui si muovono personaggi borderline, hacker, cloni, robot, androidi. C'è una cornice noir con corporazioni repressive, organizzazioni criminali e figure che provano a cambiare il proprio destino. Spesso non ci riescono, però comunque ci provano. Il genere, uno dei manifesti del genere è Neuromante, un romanzo del 1984 di William Gibson, che è stato seguito l'anno dopo da un altro romanzo fondamentale per il genere, che è La matrice spezzata di Bruce Sterling. Dick è invece stata una delle menti più prolifiche sia del cyberpunk che della distopia in generale, ed è riuscito ad anticipare tematiche importantissime, tra cui anche la criminalizzazione, cioè la punizione del crimine prima che venga commesso.
Ecco, ti stai collegando proprio a quanto volevo andare a toccare. Un autore di cui vorrei parlare è Zamyatin, autore di Noi, che non conoscevo, l'ho conosciuto grazie al tuo libro, perché il mondo dello scrittore sovietico richiama quello del Panopticon di Bentham. Questa radio si occupa ovviamente tantissimo da sempre di carcere, e il carcere è un altro luogo appunto del mondo dell'immaginario distopico.
Sì, allora, ma innanzitutto Noi di Zamyatin è un'opera meravigliosa che alterna...
Ti ricordi l'anno di pubblicazione?
È stato scritto tra il 1919 e il 1921.
In piena epoca rivoluzionaria.
Sì, ma la pubblicazione è avvenuta dopo, non è avvenuta in russo, sarà stato pubblicato credo nel 1924, forse in inglese, ma non lo ricordo.
Ah, quindi non viene pubblicato subito perché Zamyatin ha problemi con le autorità sovietiche?
Sì, Zamyatin è un eterno nomade, fugge prima dal governo zarista e poi è costretto a fuggire anche dal governo rivoluzionario. È stato esiliato talmente tante volte, poverino, che aveva perso il conto, e scrive quest'opera in cui fondamentalmente si rispecchia, perché è la storia di un di D-503, un ingegnere dello Stato mondiale, di questo Stato totalitario dove tutta la società vive all'unisono, dove non c'è spazio per il tempo libero, non c'è spazio per l'amore, tutto è regolato dalla tavola delle ore, che dice alle persone quando mangiare, quando svegliarsi, quando andare a lavorare, quando avere rapporti interpersonali, eccetera.
Un cervello collettivo.
Esatto, un cervello collettivo. E D-503, come Zamyatin, da fervente sostenitore dell'ideologia statale, si trasforma in una voce dissonante, in un dissidente, e quindi finisce punito dal potere. L'inizio della ribellione del protagonista è legata ad una donna che si chiama I-330, che entra nella sua vita come un numero irrazionale, quindi a livello nella sua vita matematica questo numero irrazionale fa follie e lo porta addirittura a sognare in un mondo dove i sogni sono visti come malattie psichiche. L'amore gli risveglia il desiderio di scelta, il desiderio di lotta, ma purtroppo non la sua rivoluzione finirà in maniera abbastanza amara. E la parte del Panopticon è importante perché in un mondo in cui tutto è regolato, tutte le case sono trasparenti, non c'è neanche un piccolo rifugio per l'essere umano singolo, che più o meno era la stessa idea che aveva Bentham per quanto riguardava la sua prigione ideale.
In ben altro periodo storico,
sì,
peraltro.
Sì, nel 1791, sì. Orientativamente. E Bentham aveva immaginato una sorta di prigione circolare con delle stanze di reclusione aperte e una torre centrale dove cioè dove gli uffici,
dove
le guardie avrebbero dovuto, avrebbero potuto controllare tutti i prigionieri allo stesso tempo. I prigionieri non avrebbero saputo quando le guardie sarebbero state attente e pronte a, insomma, a controllare ogni loro mossa, e quindi avrebbero man mano iniziato a tenere un comportamento più corretto per paura dell'osservazione e quindi della successiva punizione.
Dicevi che in noi c'è un personaggio femminile, questo mi fa pensare, la domanda che volevo toccare con te è qual è il ruolo del femminile e della donna in questo mondo distopico. E allora, poi proprio su questo magari se ci dici due cose su La notte della svastica, che insomma è un brillante esempio di allora, distopia femminile, mettiamola così.
La donna in generale nella distopia è un personaggio fondamentale, perché molto spesso è la ragione scatenante della resistenza e della lotta. Lo è Giulia per Winston in 1984, e lo sono tantissimi altri personaggi femminili. Il sentimento umano, l'amore, il legame, la connessione tra gli esseri è una delle ragioni per cui normalmente i protagonisti della distopia, molti maschili, iniziano a percepire un errore nel loro stile di vita. Quindi la sessualità viene intesa come la sessualità e l'amore vengono intese come mezzi di comunicazione in un mondo in cui la comunicazione è quasi proibita. D'altra parte ci sono poi figure femminili forti, resistenti, che provano a lottare con tutte le proprie forze contro il potere. Lo è nel racconto dell'Ancella, ad esempio, di Fred, il racconto dell'Ancella, famosissima opera di Margaret Atwood, che è stata ripresa anche da un recente telefilm che ha vinto tantissimi Emmy e Golden Globe, perché proprio analizza il sistema patriarcale totalitario come un sistema che da una parte attacca la società, la libertà di espressione, la libertà di pensiero, e dall'altra prova a schiacciare anche le differenze, cioè, il gentil sesso, chiamiamolo così, prova
è una brutta espressione,
sì,
diciamo
bruttissima, però prova a imporre la sua visione sacra e opprimente sulle donne. L'altra opera di cui mi chiedevi, La notte della svastica, è un po' l'anticipatrice del filone femminista della distopia. È l'anticipatrice ante litteram, perché è un'opera del 1937 di un'autrice inglese che si chiama Catherine Burdekin, e racconta di una società nazista dove Hitler ha vinto la seconda guerra mondiale. Cioè ha vinto una guerra mondiale, non era nel 1937, non poteva prevedere anche questo, però comunque aveva previsto una guerra
topos che poi torna in moltissimi libri, anche magari un po' Charpame, Beside, magari che troviamo sulle bancarelle, però è così.
E quindi lei ha immaginato questa società hitleriana dove nel 720 anno dalla morte del Führer Hitler è considerato una divinità alta e bionda, cosa che
arianissima,
e tutte le etnie o i gruppi sociali non allineati con il governo sono stati eliminati,
quindi non c'è più conflitto.
E a un certo punto, eliminati tutti i gruppi sociali, etnici, razziali o quant'altro, hanno deciso di eliminare anche il genere femminile, che è stato lasciato solo, le donne sono solo incubatrici per procreare figli, ma devono camminare piegate per non offendere gli uomini, sono rasate, totalmente non educate, assoggettate. E la cosa strana, La notte della svastica è un libro femminista dove non c'è una figura femminile di rilevante. Sono tutti quanti uomini che a un certo punto un paio di personaggi si rendono conto della grande bugia in cui hanno vissuto e provano a cambiare le cose. Però dalle donne non c'è il minimo accenno di protagonismo, di rivolta, perché l'ego maschile le ha completamente schiacciate. Infatti il riassunto che fa dell'opera una grandissima letterata statunitense è: ego maschili e corpi femminili, persone maschili e animali femminili, questi sono gli estremi di cui è capace una ideologia di supremazia dell'uomo. Quindi la donna viene completamente schiacciata e c'è solo una flebile speranza alla fine del libro che qualcuno decida di educare nuovamente le donne, anche perché in una sorta di selezione naturale di genere le donne stanno man mano smettendo di procreare figlie femmine. Quindi tra poco la società andrà all'estinzione, si avvicinerà sempre di più all'estinzione.
Molto interessante. Io ti richiederei il nome dell'autrice, così magari ci
Catherine Burdekin.
Perfetto, allora farei un'ultima pausa musicale, poi rientriamo in studio per giusto un paio di domande finali e poi le considerazioni e i saluti.
It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people
you may see.
Allora, rieccoci, spiegaci un po' perché hai scelto questa canzone. Ovviamente il testo era riconoscibilissimo.
Sì. Perché è la perfetta sintesi di utopia e distopia, la canzone più utopica che sia mai stata scritta e una delle voci meravigliosamente distopiche del panorama.
Testo di John Lennon e musica, in questo caso,
degli A Perfect Circle. Quindi,
bene, allora torniamo brevemente per poi andare a chiudere con te, Elisabetta. Allora, le ultime domande, la domanda forse più difficile, la tua opera preferita, sia quella utopica che quella distopica? Ovviamente quella distopica è più facile perché c'è molto più materiale.
Ma guarda, per l'utopico rimarrei sul classico, su
Platone,
quindi con News from News from Nowhere di Morris. Che c'è questa società anarchica, egalitaria, dove ogni singolo cittadino ha deciso che vuole far parte del mondo per migliorarlo, quindi è una la comunità vuole ricostruire il mondo a partire dalla bellezza, quindi mi sembra una cosa estremamente poetica e importante da ribadire, soprattutto in un'epoca in cui la bruttezza della paura, del rifiuto, dell'emarginazione stanno prendendo sempre più potere. Opere distopiche ne ho tante, allora parto dal romanzo, io direi Callocaina, che è un romanzo del 1940 di un'autrice svedese semi sconosciuta, si chiama Karin Boy.
E quanto leggi tu?
Tanto. Però, come dice il mio ragazzo, secondo
mai
me leggo sempre poco, perché ormai non leggo più per piacere, è una sorta di cioè vado in default. Se devo leggere qualcosa è perché c'è un qualcosa, cioè distopia, utopia all'interno. Quindi l'ultima volta che ho letto un libro per puro piacere di lettura, sinceramente non me lo ricordo.
Un circuito da cui non esci più ormai.
No, penso prima di l'ultimo libro per volontà forse l'avrò letto 8 anni fa, però nel frattempo ne ho letti penso qualche migliaio ormai negli ultimi 8 anni. Fumetto V per Vendetta, Immortale,
grandissimo, c'è anche il film bellissimo.
Sì. E guarda, fare come film, forse ti direi recente Snowpiercer.
Regista?
Jang Bon-ho, è un film coreano, ripreso però da un fumetto francese che si chiama Le Transperniers. Spero di averlo pronunciato correttamente. Il francese,
figurati, non
è proprio
francese,
il mio forte.
Quindi
è un'opera molto toccante, con un finale abbastanza sconvolgente. Quindi consigliatissimo.
Bene, Elisabetta, siamo in chiusura, dopo aver presentato il tuo libro, che ripeto per chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, il titolo è Il futuro in bilico, il mondo contemporaneo tra controllo, utopia e distopia, per Meltemi, uscito proprio qualche mese fa.
Sì.
Le conclusioni, nel retrocopertina del libro c'è scritto che attualmente fai parte del gruppo di ricerca Istopia coordinato all'Università Autonoma di Madrid. Ci vuoi dire un po' che cosa fate, come vi muovete? Sei tra l'altro reduce da un viaggio bellissimo, perché dice insomma
una conferenza oltreoceano. Il gruppo Istopia si occupa della storia del futuro, è un gruppo di ricerca che unisce decine di esperti, in cui mi includo anche io, ma con un po' di modestia, su temi utopici e distopici. In realtà loro sono molto focalizzati sull'utopia. I distopisti sono leggermente in minoranza all'interno del gruppo, però insomma
pensavo cerchiamo il contrario invece.
No, sì, anch'io in realtà quando mi sono unita a loro credevo che le proporzioni fossero l'opposto, invece no. E niente, tra un po', tra qualche mese il progetto finirà, siamo in uscita con un libro in Spagna, una sorta di riassunto del lavoro fatto negli ultimi anni. Speriamo che non sia solo una riflessione accademica, quello che vorremmo promuovere è un qualcosa di più divulgativo,
certo,
di parlare alla gente, di cercare di mostrare loro l'abisso della distopia e le possibilità dell'utopia, perché fondamentalmente non dobbiamo mai smettere di crederci.
Va bene, Elisabetta, noi ti ringraziamo per questa
grazie
bella chiacchierata.
Grazie a te tantissimo.
E a risentirci presto, magari.
Grazie.
Ah no, l'ultima volta ti volevo chiedere di presentare la canzone con cui chiudiamo questo spazio.
Hyper Jam di The Evolution.
E perché? Tanto grandissimo gruppo, per carità.
perché ritorniamo a Marcuse: nella società del benessere tutto può essere fonte sia di evoluzione che di recessione. Quindi Pearl Jam ce lo ricordano con una canzone meravigliosa e un video inquietantissimo.
E allora beccatevi Pearl Jam da Seattle. Ciao.
Do it.